Salga te, Signore, l'inno della Chiesa, l'inno della fede che ci unisce a te. Sia gloria e lode alla Trinità. Santo, santo, santo.
Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Oggi facciamo memoria di San Giovanni Crisostomo, chiamato anche Boccadoro, appunto per la sua eloquenza, ma soprattutto anche per il suo amore per la Chiesa, per i poveri. Chiediamo al Signore di avere questo zelo che lui ha avuto, che gli è costato per due volte l'esilio. Parlava, diceva la verità. E quindi è andato incontro anche a delle prove durissime, ma l'ha fatto fino alla fine con grande eleganza, e quindi oggi noi lo ricordiamo come uno dei santi, dei padri più grandi della Chiesa. Umilmente riconosciamoci peccatori.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita.
Alleluia, alleluia.
Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Lettura del Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, oh Signore.
In quel tempo il Signore Gesù disse ai discepoli: verranno giorni in cui desidererete vedere anche uno solo dei giorni del Figlio dell'uomo, ma non lo vedrete. Vi diranno: eccolo là, oppure eccolo qui. Non andateci, non seguitemi, perché come la folgore guizzando brilla da un capo all'altro del cielo, così sarà il Figlio dell'uomo nel suo giorno. Ma prima è necessario che egli soffra molto e venga rifiutato da questa generazione. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
C'è una frase che mi colpisce alla fine della prima lettera di San Pietro Apostolo. Dice, parla della persecuzione, dice, parlando del giusto: perciò anche quelli che soffrono secondo il volere di Dio consegnino la loro vita al Creatore fedele, compiendo il bene. Compiendo il bene. Offrono la loro vita compiendo il bene. Se noi leggiamo il Vangelo, le parole di Gesù sembrano prospettare un futuro fosco, no? C'è una persecuzione, c'è una sofferenza. Prima è necessario che egli soffra molto. Si parla di Gesù, il Figlio dell'uomo deve soffrire. Questo fa discutere da sempre, farà discutere sempre. Che significa che è necessario che Gesù debba soffrire? È una necessità divina, cioè viene dall'alto e Gesù viene schiantato da questa necessità? E giù tutte le altre interpretazioni, no? Potremmo poi interpretare così un po' tutta la nostra vita, la vita dei poveri, potremmo dire che c'è una necessità divina e quindi è inutile lottare, tanto i poveri soffrono sempre, anch'io sono tra i poveri, è come se Dio c'ha qualcosa di misterioso che tu non capirai mai e ti ha reclutato tra quelli che devono soffrire nella vita. Questa lettura è rischiosissima. È rischiosissima perché rischia di far sembrare Dio un folle scatenato, che prende a caso te che sei innocente, prende a caso te che sei innocente, prende a caso te che sei innocente, perché, ecco la spiegazione universale, perché Dio ha bisogno delle anime che soffrono per Lui. Questa spiegazione è mostruosa. È mostruosa. Perché non rispetta la creaturalità. E Dio invece ha creato l'uomo con la libertà. Che Dio poi possa attirare delle anime a offrire liberamente con gioia la sua vita, questo è un altro paio di maniche. Però scambiare quella cosa con questo è pericolosissimo. È una delle accuse più grandi che la Chiesa ha avuto fin dall'inizio. Voi amate la sofferenza. No, io non amo la sofferenza. E non ho nemmeno un padre che mi dice di soffrire ciecamente per la salvezza del mondo. A volte lo diciamo quasi con una certa eroicità, ma non sappiamo quello che diciamo, perché poi quando si soffre, si soffre. Pensate a Gesù. Gesù dice, no? Ma prima il figlio dell'uomo dovrà soffrire. Ma cosa ha fatto lui? Perché è andato a morire? Perché è rimasto fedele a un ideale di vita, è rimasto fedele alla giustizia e alla verità. Allora ditemi, e a volte succede così, ci sono delle persone che non vengono mai in chiesa, che però magari lavorano al comune, lavorano là, sono oneste, sono fedeli, si fanno anche licenziare a volte. Certo che loro non pensano che la loro vita è offerta e libagione per Dio, ma perché quello che loro fanno laicamente è molto diverso da quello che fa un cristiano. Tant'è che oggi si parla anche dei martiri della giustizia, in un mondo dove vince la corruzione. Un uomo che vuole essere fedele al suo lavoro, alla propria professione, se non viene ucciso poco ci manca. Quindi è una fedeltà, scusatemi la parola, immanente, è la verità umana. Gesù innanzitutto è stato fedele all'uomo. Che questo mistero poi di essere fedele all'uomo lo ha fatto entrare pienamente nella volontà divina. Era la sua volontà, la volontà di Dio, che lui fosse veramente uomo. Quindi oggi tu sei andato a lavorare, hai detto, mamma mia, ma qui non si capisce niente. Per fortuna che questa sera c'è la messa e mi riposo un po'. Va bene, però tu potresti anche dire così, la messa inizia qui nel mio ufficio, andrò incontro alle persecuzioni, perché se io faccio questo che nessuno fa, per me comincia la tribolazione. E in effetti è così, è vero o no? Che se voi fate quello che non fa nessuno, inizia la persecuzione. Ma non si parla di Dio, non si parla di martirio, si parla di vita umana. Per cui quando pensiamo alla vita di Gesù, non pensiamo subito che lui ha un cappello dorato sopra la testa, che lui subisce, che Dio lo fa soffrire per la salvezza del mondo, perché questo è una mostruosità. Dio gli ha dato di essere veramente un uomo onesto, un uomo vero, un uomo santo, un uomo che fa la volontà di Dio e la fa così bene come uomo che è anche volontà divina. Perché la sua umanità corrisponde alla perfetta divinità. È talmente giusto come uomo, persegue così tanto la verità, come dice il libro della Sapienza. Che cosa dice la Sapienza? Dice che il giusto va incontro alla morte, ma non perché c'è una necessità divina, perché essere giusto in un mondo di corruzione vuol dire che va incontro a una persecuzione, sì o no? Se tu, cosa diciamo noi tante volte? Ma chi me lo fa fare? E così non lo fa nessuno, capite? Ma se quel poveretto ci crede e va fino in fondo, viene perseguitato dai colleghi, da tutti. E credetemi che se voi andate fino in fondo a questo principio di giustizia, di verità, non fate una cosa molto diversa dai martiri. Un giudice che fa veramente bene la sua professione non è che la sua santità inizia da quando va a messa, già inizia dentro il suo ufficio, nel suo compito. Una mamma, lo stesso. Tutti, se io faccio bene questo. Quindi, quando Gesù dice è necessario che egli soffra molto, no? Subito la nostra fantasia spirituale pensa, no, che Dio vuole salvare il mondo con il sangue di Gesù, con i sacrifici. Ma che immagine viene fuori di Dio? Guarda a pensarci, che immagine viene fuori del Padre? Come salva il mondo? Ma lo salva con questo sacrificio che gli impone là sopra? Gesù liberamente si è offerto alla passione, non si è offerto liberamente innanzitutto alla sofferenza, si è offerto alla verità. Io voglio essere uomo fino in fondo, voglio essere vero fino in fondo, voglio essere un uomo vero fino in fondo. E in quanto è stato un uomo vero fino in fondo, la sua vocazione è stata divina. E la volontà divina è quella di aver detto sì ad essere un uomo fino in fondo. Per questo ha fatto la volontà del Padre. Solo lui l'ha detto così, capite? Al punto che, certo, è andato a morire, ma non è che ha scelto la morte per primo. Sarebbe una pazzia scegliere la morte per primo. Sarebbe una pazzia scegliere il sangue per primo. Non si fanno martiri quelli che vanno a morire così. È una vocazione il martirio. Così il Signore liberamente si è offerto, perché lui ha creduto di salvare Giuda fino alla fine. Non lo so, mi sembra che facciamo dei tanti voli pindarici con la mente noi, quando pensiamo a Gesù, quando pensiamo al crocifisso, facciamo dei voli pindarici e giustifichiamo così quelle cose che noi non capiamo della nostra vita. E tanto io devo soffrire perché ha sofferto Gesù. No. Non va bene così, non va bene. È scorretto. Testimoniamo che non capiamo bene il mistero dell'incarnazione. Dio, Gesù, è veramente uomo. E se non fosse veramente uomo, non ci avrebbe salvato. E se noi non avesse lottato veramente per la giustizia anche terrena, non ci avrebbe salvato. Allora, pensate quanti spiragli si aprono nella nostra vita. Allora, quando comincia la santità per me? Quando faccio l'adorazione? No, quando stai a casa tua, quando stai al lavoro, quando sei fedele a quello che devi fare, sei fedele al tuo compito nell'umanità, sei fedele, sei una donna vera. E non ti fai gli sconti dicendo che tanto io devo soffrire. Non pensare che Dio è d'accordo con questa frase. Dio non è d'accordo con questa frase. Io devo soffrire. Che poi tu soffri perché per amore, perché vuoi fare il bene, lo scegli perché vedi queste, perché vuoi farlo fino in fondo, perché ti doni, perché vuoi, perché è giusto, perché faccio questa cosa qui? Perché è giusto. La mia paga qual è? È giusto farlo, è giusto. La mia paga è fare una cosa giusta. Che tutto questo poi corrisponde nella santificazione. Certo, un uomo che fa tutte le cose così è santo. Ne avete visti mai? Un uomo che fa tutte le cose così è santo. Sono i santi nella porta accanto. Non sono i santi così che volano, svolazzano, sono i santi della porta accanto. E ce ne sono, E questo, secondo me, ci apre una prateria. Allora io posso santificare dappertutto. Soffrire, quindi, non è
un disegno negativo di Dio che sta su di me. Dio mi ha dato la capacità, l'intelligenza, mi ha detto: vuoi essere fedele alla vita fino in fondo? Ma il mondo, nel mondo c'è anche la corruzione, vuoi essere fedele fino in fondo? È per questo che Gesù è morto, perché è rimasto fedele. E così penso che per noi la prima cosa è essere fedele alla volontà di Dio nella mia vita. Poi lasciamo perdere quei commenti: Dio vuole che soffriamo, Dio, mamma mia, ne possiamo fare tranquillamente a meno, perché non hanno mai creato santità. È sempre stato un imparaticcio di cose così anche stupide. Parliamo di sofferenza dei santi, ma che ne sappiamo? Ma che ne sappiamo? È bella la vita, e essere veri, essere onesti sempre ci porta al santo martirio.
Preghiamo. O Dio, fonte di ogni sapienza, la celebrazione di questo mistero che ha riunito la tua Chiesa nella gloriosa memoria di San Giovanni ci confermi nell'amore del tuo nome e ci renda fedeli testimoni della tua verità. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Kyrie eleison.
Kyrie eleison.
Kyrie eleison. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo.
Amen.
Andiamo in pace.
Nel nome di Cristo. Mentre trascorre la vita, solo tu non sei mai Santa. Crede nel Figlio tuo Gesù.